Scusa. Scusate, sono io. Non è che lo uso, non riesco a toglierlo da questo arnese indiavolato. Ah, va bene. Buonasera, segretario. Sopra è entrata col mio cognome e sotto, ma non ci vedo con quello di sopra e non riesco neanche a spegnerlo. È un problema? Dio mio.
Lorenzetti Gianni,
Presente.
Dell'Erto Ledina, Tortoriello Maria Grazia.
È
Maria
presente
Grazia,
online, eccola lì. Presente.
Muracchioli Benedetta, Petracci
Buonasera a tutti.
Eleonora, Butteri Marzia, Camera Alfredo.
È presente online. Eccolo lì.
Io ci sono, mi sento un po' male, ma ci sono.
Tognini Omar,
Assente.
Tarabella Alberto, Bernardi Loris,
Presente.
ed infine Tenerani Bruno. Bene, siamo 10 presenti, un assente, seduta valida.
Seduta è valida, scrutatori, Tarabella, Dell'Erto, Le Butteri. Primo punto, c'è l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti del 16-12-2024, che è favorevole. Unanimità dei presenti, facciamo la riprova, chi è contrario nessuno, chi si astiene nessuno, quindi approvati i verbali. Punto 2, comunicazioni del Presidente che non ho da rendere al Consiglio, quindi saltiamo al punto 3, che è la fondazione di partecipazione per Costa Buana. Approvazione, costituzione. Probabilmente alcuni di voi lo hanno già visto passare attraverso i consigli comunali dei rispettivi comuni. Oggi c'è la fondazione di partecipazione alla CER, alla Comunità Energetica di Costa Apuana. Noi oggi approviamo l'atto di costituzione e anche lo statuto della Fondazione di Partecipazione alla CER. È una CER sostanzialmente pubblica che vede la partecipazione della Camera di Commercio, il Comune di Massa, il Comune di Carrara e la provincia di Massa Carrara. Abbiamo fatto una scelta assieme al Consorzio Zona Industriale, di cui qui c'è l'amministratore, il dottor Petriccioli, che ringrazio per essere qui con noi e a cui tra il quale tra poco lascerò la parola per illustrarci un po' quello che è lo statuto e come a che punto siamo e come si intende procedere nella costituzione della comunità energetica. Sapete, quindi qui c'è poco da dire, delle comunità energetiche se ne parla da diversi anni, c'è stata una rimodulazione, un'accelerazione rispetto agli obiettivi del PNRR che hanno rimesso in moto quello che sembrava un po' arenato, perché che si parla di CER sono almeno 5-6 anni. Se non qualche cosa di più. C'era stato un po' di attenzione e di stop perché dovevano fare i decreti attuativi che sono arrivati anche con un po' di ritardo. Ci saranno tutti i finanziamenti relativi regionali, relativi ai pannelli fotovoltaici per il 2000 nel bando che uscirà nel 2025 e quindi dovremo essere pronti anche in questo. Sostanzialmente sapete che le CER sono i soggetti che partecipano alla CER sono identificabili nei singoli cittadini, nelle piccole e medie imprese, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e privati che condividono la finalità della CER. In questo caso noi partiamo solo dalla parte pubblica. La CER e i soggetti giuridici che gestiscono le stesse comunità non devono mai distribuire utili, ma piuttosto devono dare agevolazioni degli incentivi economici che sono diciamo sociali ed ambientali, quindi ci sarà una diminuzione dei costi energetici per gli enti che ne partecipano e anche evidentemente anche delle aziende che stanno intorno alla costituzione della CER. I soggetti giuridici che gestiscono le CER sono obbligate a prevedere una totale possibilità di ingresso ed uscita, di recesso dei propri soggetti aderenti. Abbiamo già in animo di far entrare anche altri soggetti, per esempio il Comune di Montignoso, siamo rimasti un pochino indietro rispetto a questo percorso, ma presto, insomma a gennaio, faremo gli atti utili e necessari anche noi a far parte di questo soggetto, così come auspico anche i comuni della Lunigiana, anche se poi la CER avrà una organizzazione, perché sapete che devono essere collocati più vicini impianti di cabine elettriche in grado di recepire quelle che sono i kilowatt che si riescono a produrre. Insomma, io mi fermerei qua, insomma c'è poco altro da dire, lasciando la parola a Norberto che ci racconta le finalità e soprattutto lo statuto su cosa è basato, come funziona e quelle che sono le prospettive. Io sono molto soddisfatto che questo percorso sia cominciato dagli enti locali, dagli enti pubblici, ovviamente i comuni, ma anche l'ERP, che è un altro elemento importante in tutto questo, perché con tutti i tetti che ha sono assolutamente importanti, e poi anche l'autorità portuale, che è un altro elemento di non poco conto, insieme alla Camera di Commercio. Quindi Comune di Massa, di Carrara, Provincia di Massa Carrara, Camera di Commercio, l'ERP e l'autorità portuale del Mar Ligure orientale. Beh. Norberto, lascio a te la parola, se ci vuoi integrare le poche parole che ho detto, che saprai sicuramente descrivere meglio di me il percorso, essendotene occupato.
Sì, grazie, io cercherò di farla breve perché è il 30 e quindi so che avete molti altri impegni.
Dobbiamo andare dal parrucchiere.
Esatto, e ci devo andare anch'io, quindi insomma ci abbiamo da fare. Dunque il percorso è iniziato in realtà per noi nel 2023, perché a luglio del 2023 abbiamo sottoscritto un accordo amministrativo di collaborazione fra tutti gli enti di cui diceva prima, in realtà l'ERP non c'era in quel momento, di cui parlava il Presidente prima, per fare uno studio sulle comunità energetiche rinnovabili. State proiettando? Sì, ok, vai pure avanti. Posso andare avanti anch'io? Allora.
La deve spegnere da su. La deve spegnere da su.
Ok, quindi dicevo, vado? Ok, dicevo, quindi il percorso è iniziato nel 2023, è iniziato con, se vado avanti io, va avanti? No, è iniziato con questo accordo amministrativo tra tutti questi enti finalizzato appunto a elaborare uno studio. Lo studio è stato realizzato in realtà in parte da noi come Consorzio Zona, in parte dalla Fondazione ISI, che è una fondazione di partecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, che a sua volta ha attivato il Dipartimento di ingegneria, parte elettrica, elettrotecnica dell'Università di Pisa, e in particolare del professor Marco Raugi, che poi nel 2024 ha presentato appunto a tutti gli enti la propria parte dello studio. Peraltro il professor Raugi, che ha collaborato con noi così come con molti altri soggetti, ha un corso che si intitola proprio, un master anzi, che si intitola proprio Comunità Energetiche Rinnovabili, quindi insomma si occupa, diciamo, in maniera professionale e scientifica di queste attività. Di fatto, se vai avanti, proviamo ad andare un po' veloci. Di fatto, insomma, tutta questa storia, come ricorda il Presidente, parte da quella che è chiamata. Basta un click? Ok, tutta questa cosa parte di fatto da una direttiva del 2018 che è passata la storia oramai come direttiva RED 2, che peraltro è in fase di ridefinizione proprio in questo momento. La direttiva RED 2 stabilisce per la prima volta che ai fini della transizione energetica in tutta l'Unione Europea dovevano essere sviluppate delle esperienze che peraltro erano in parte in corso, che erano quelle delle comunità energetiche rinnovabili. L'Italia recepisce questa direttiva con il decreto legislativo 199 del 2021, che è quello di fatto a cui ci siamo agganciati fino alla fine del 2023 sostanzialmente. Che cosa sono le CER? Le CER di fatto sono dei soggetti giuridici, motivo per cui oggi appunto si delibera la partecipazione a un soggetto giuridico, che in questo caso è una fondazione di partecipazione, quindi non sono degli accordi, ma sono dei, appunto, dei soggetti giuridici che sono finalizzati a scambiare, poi vedremo come, virtualmente l'energia rinnovabile che viene prodotta dai propri membri. Quindi si occupano sostanzialmente di impianti per la produzione di energia rinnovabile e soprattutto sono finalizzati, come dicevo, a condividere l'energia rinnovabile che viene prodotta. La finalità è quella del legislatore comunitario di appunto transizione energetica, in italiano è stata poi tradotta anche nel corso delle ultime, diciamo rispetto alle ultime normative di cui parleremo bravissimo fra poco, come lotta alla povertà energetica. Questo perché credo che tutti si ricorderanno cosa è successo nel 2022, nel momento in cui sono schizzati i consumi, cioè i costi del kilowatt erano schizzati in alto e le bollette sono completamente impazzite. Legato a fattori contingenti, poi sono diminuite, ma vedremo, in realtà c'è una situazione probabilmente di stabilità verso l'alto che, con cui avremo ancora a che fare per abbastanza anni. I soggetti partecipanti, come ricordava il Presidente, a una CER devono essere gli enti, possono essere gli enti, i cittadini e tutte le piccole e medie imprese, non le grandi imprese. La CER sviluppa quindi un processo di produzione dal basso di energia rinnovabile. Da questo punto di vista è molto simile a, diciamo, ad alcune icone dei sistemi di transizione energetica che sono stati pensati nel corso degli anni. Pensiamo alla civiltà dell'idrogeno, che poi probabilmente non andrà così per motivi legati all'idrogeno e alla difficoltà di raggiungere quella fonte energetica che è l'idrogeno, però diciamo è stato pensato sostanzialmente per una produzione dal basso, così come appunto aveva scritto Rifkin nei suoi libri sulle produzioni da idrogeno. Le CER devono essere basate su uno statuto, un atto costitutivo, quindi devono essere dei soggetti giuridici. Gli impianti che partecipano alle CER non devono avere una potenza superiore, sempre in questa logica di piccola produzione dal basso, superiore a un megawatt, quindi diciamo medi piccoli impianti. Vi ricordo che un megawatt sono circa un ettaro, quindi è un grande impianto. Un ettaro è qualcosa, perché poi ci vogliono gli spazi per l'inverter, per le altre cose, quindi sono, diciamo, un ettaro è qualcosa, fai un megawatt circa, e quindi sono, diciamo, piccoli impianti e devono essere localizzate obbligatoriamente sotto la stessa cabina primaria di distribuzione. Nel territorio nostro, in questo caso c'è il link dove ci sono, se si va su questo link si accede a una mappa del GSE che fa vedere dove sono le cabine primarie. Nel territorio nostro sono attivabili fino teoricamente a 9 CER, perché sono 9 le cabine di distribuzione primaria che afferiscono alla zona di costa. In realtà poi saranno 5 probabilmente, perché 4 sono di fatto attinenti solo ad alcuni, anche se non è propriamente così, però sono attinenti solo ad alcuni utilizzatori, ad esempio la cabina del Pignone piuttosto che quella della OMI, eccetera. Però diciamo teoricamente le cabine di distribuzione primaria sarebbero 9 nel nostro caso. Noi abbiamo scelto una configurazione che è quella di una configurazione, come si dice, a cluster, cioè la possibilità di avere un soggetto giuridico, cosa che è esplicitamente prevista nelle regole tecniche del GSE, di avere un soggetto giuridico che gestisca più comunità energetiche rinnovabili. E questo si può fare in realtà per la stessa zona di mercato, e noi apparteniamo infatti alla stessa zona di mercato. Andando un po' veloce, quali sono gli incentivi per le CER? Gli incentivi per le CER, che sono definiti dal DM del dicembre 2023, pubblicato poi alla fine del gennaio 2024, sono per noi, per il territorio nostro, pari a circa 124 euro a megawattora che viene condiviso. Quindi in sostanza, se io ho un impianto nuovo che viene attivato dopo la costituzione delle CER, che ha una potenza di un megawatt, che è il limite massimo appunto, l'energia che non utilizzo io nel mio impianto, quindi dal mio pod, quella che non utilizzo, facciamo l'ipotesi che il pannello sia qui sopra e che in questo momento sta producendo energia, c'è una parte di questa energia che viene utilizzata dai neon che ci sono qua e che quindi di fatto costituiscono il cosiddetto aiuto per l'autoconsumo. La parte di energia che non viene utilizzata viene attualmente, e sarà sempre così, venduta tramite il GSE alla rete elettrica nazionale. Se nello stesso momento in cui io la do in rete c'è un altro, un chiunque soggetto, purché sia piccola media impresa, altro ente oppure soggetto retail puro, quindi un consumatore, un privato cittadino, che nello stesso momento in cui io la produco la utilizza, quella roba lì, se fa un megawatt di condivisione virtuale, chiaramente è puramente virtuale, perché l'energia che io produco va nella rete elettrica complessiva, quindi è una condivisione virtuale. Se questo megawatt viene condiviso, questo megawatt condiviso dà diritto a una tariffa cosiddetta tariffa premio incentivante, acronimo è TIP, pari a 124 euro megawattora che viene condiviso appunto. Questa cosa è diventata operativa, come dicevo prima, da gennaio. In realtà è diventata operativa poi da aprile, perché le regole operative CACER, che sono quelle che hanno definito le modalità con cui si accede fisicamente alla registrazione della CER, alle attività tecniche eccetera, poi sono state strutturate dopo. Lo dico per il territorio nostro, in realtà le regole operative CACER hanno fatto rientrare un po' dalla finestra, diciamo, alcune cose che il DM aveva escluso, perché il DM è passato dalla digiconcorrenza, quindi la digiconcorrenza è molto attenta al fatto che il sistema della grande impresa non usufruisca di queste cose, però hanno fatto rientrare un po' dalla finestra quello che era uscito dalla porta, per cui in realtà le CER hanno anche la possibilità di stringere accordi con soggetti terzi che non partecipano alle CER, e che hanno, quindi possono avere anche impianti superiori a un megawatt, possono, quindi di fatto questi soggetti terzi non potranno mai avere un contributo, però è possibile, diciamo, in realtà fare anche accordi, bontà loro chi li vorrà fare, con soggetti che non possono aderire a una CER. Sto pensando a grandi imprese, ad esempio, che non possono aderire, ma che potrebbero essere interessate per motivi sociali, per motivi ESG appunto, quindi di ambiente, sicurezza e governance, a fare appunto un'attività di questo genere. Peraltro ci sono già esempi, lo cito perché ci sono già esempi, diciamo micro esempi in corso. Peraltro noi abbiamo una grande necessità di fare energia da fonti energetiche rinnovabili, perché attualmente siamo fanalino di coda in Toscana, così come lo siamo per tante altre cose, lo siamo anche nella produzione di fonte energetica rinnovabile. Ad esempio, noi se facciamo un benchmark con la provincia di Lucca, la provincia di Lucca ha in questo momento una produzione di 11.755 impianti pari a 122 megawatt. Noi abbiamo numero 4.443 impianti con una produzione di 44 megawatt. Il rapporto delle superfici è uno dei rapporti che possono fare sono le superfici, insomma, fra le due province è 1,5, nel senso che la provincia di Lucca è una volta e mezzo la nostra. Il rapporto di numero di impianti invece è 2,64 e 2,77, quindi noi siamo abbastanza, devo dire, molto fanalino di coda in Toscana. Quindi mettiamola in positiva, abbiamo una grande potenzialità, diciamo. Lo studio è stato fatto facendo una verifica di tutti i tetti dove era possibile installare per tutti gli enti. Abbiamo aggiunto a questi tetti anche quelli dell'ERP, che ha aderito allo studio successivamente, e anche il consorzio di bonifica, che poi non vedrete in questo momento negli atti. Alla fine abbiamo censito la possibilità di realizzare 130 impianti, tutti molto piccoli, devo dire, quindi perfettamente in accordo con le CER, per un totale di potenza di picco di 5,3 megawatt, che è, insomma, comincia a essere qualcosa di significativo. Poi abbiamo censito tutti i consumi per capire quant'era il TIP che si poteva generare, perché da ogni singolo pod poi vai a consumare durante il giorno mentre produci, e quindi siamo arrivati alla fine a una configurazione. Vi ricordo che, vado molto veloce, vi ricordo che i tre pilastri che reggono l'investimento per un'attività, ad esempio di produzione di energia fotovoltaica, fotovoltaica, sono sostanzialmente l'autoconsumo, quindi quanto risparmio sulla bolletta in quanto tale, quanto ricavo dalla vendita, e dall'altra parte, a questo punto, anche e soprattutto, visto che parliamo di CER, quanto potrei avere come contributo se aderisco col mio impianto ad una CER. Io ho fatto due ipotesi in questo caso, un'ipotesi 1 e un'ipotesi 2, con un incentivo CER al 20% e al 30%. Praticamente si passa da 7-8 anni di ritorno sull'investimento a circa 6 anni e mezzo, con un contributo pari al 30% dei 124 megawatt, che è più o meno, diciamo, il contributo che chi realizza un impianto potrebbe chiedere aderendo a una comunità energetica rinnovabile. Lo studio, quindi, andiamo veloci, io ho risparmiato una parte, diciamo, che era quella più ambientale, diciamo, quella legata al risparmio di CO2. Vi volevo far vedere questo grafico, che è l'andamento del PUN, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica, nel corso degli ultimi anni. Come vedete, c'è stato il picco nel 2022, ma anche adesso il PUN è decisamente alto e probabilmente resterà così per un bel po' di tempo. Quindi,
comunque, nel corso degli ultimi anni, che sono 5-6 anni, non c'è mai stata una diminuzione. Sempre stato un picco in aumento.
Sì, e probabilmente questo andamento, dicono, diciamo, coloro che analizzano i mercati di energia, sarà un andamento che resterà decisamente costante. Quindi noi paghiamo moltissimo, peraltro, l'energia, per motivi storici legati all'abbandono del nucleare, ad altre cose, eccetera, e quindi l'unico sistema è investire appunto sulle fonti energetiche rinnovabili per abbattere questi costi. Sì. 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 No, per ora no, perché questo avrebbe comportato fare dei ragionamenti sugli investimenti. Vedremo. Quello maggiore. Esatto, sì. Sì. Sì, sicuramente sì. Diciamo che per poter, più che per l'autoconsumo, per la questione. Anche per l'autoconsumo, ma in realtà per la questione della condivisione sarebbe utile, perché se io accumulo in storage poi dopo posso rilasciare la sera, e quindi a quel punto aumenterei, diciamo, l'autoconsumo, aumenterei anche la condivisione dell'energia FER prodotta. Comunque lo studio ci ha detto questo, sostanzialmente, che se noi facciamo un investimento complessivo su 130 impianti su tutti gli edifici pubblici, potremmo avere un ritorno annuale con il Punga, gliel'abbiamo fatto fare anche a 80 euro, diciamo, quindi a una cifra un pochettino più bassa, diciamo. Però potremmo avere un ritorno di risparmio sull'autoconsumo di 311.000 euro, di entrate dalla vendita dell'energia di 539.000 euro e un TIP, se tutta questa energia fosse condivisa, pari a 510.000 euro all'anno, che sarebbe la parte da distribuire poi, come deciderà la comunità energetica rinnovabile, dal produttore al consumatore e quindi fra chi produce e chi consuma. Questo è, abbiamo scelto come soggetto giuridico la fondazione di partecipazione perché è un soggetto che garantisce il no profit puro, tanto per cominciare, due, la possibilità di entrata e uscita in maniera abbastanza semplice. Vi ricordo che c'è stata tutta una vicenda della comunità energetica di Montevarchi che aveva fatto prima una società, la Corte dei Conti gli ha detto che non andava bene, insomma, quindi sono ritornati su questa cosa e alla fine hanno scelto la fondazione. Noi abbiamo copiato dagli errori che hanno fatto, diciamo, visto che hanno già fatto l'errore, abbiamo copiato la parte positiva. E questo soggetto è un soggetto che peraltro come tipologia giuridica è stato scelto da alcuni grandi comuni, ad esempio il comune di Parma, da alcuni medio-piccoli comuni, Montevarchi, qui dicevo prima, da alcuni piccoli comuni, il comune di Trevignano che ha 10.000 abitanti, tipo Aulla ad esempio, e anche da piccolissimi comuni, questo comune di Corte dei Frati che ha 1.330 abitanti, quindi diciamo è uno dei modelli che a giudizio nostro garantiscono maggiormente la possibilità da parte del pubblico di avere un po' di controllo, diciamo, su questo soggetto che, vi ricordo, oggi non è oggetto di verifica della Corte preventiva della Corte dei Conti, ma che comunque, essendo soggetto a cui partecipa l'ente locale, deve avere delle garanzie di legalità, di rispetto delle norme, la trasparenza. E quindi se noi abbiamo come soci fondatori un controllo maggiormente pervasivo, forse è oggettivamente meglio. E questo è un tema giuridico molto complesso che è stato fortemente analizzato, ho partecipato anche a un convegno dove se ne è parlato, dove alla fine poi sembrava un po' una delle ipotesi, diciamo, migliori. Come siamo messi in Toscana? Quante ce n'è di comunità energetiche rinnovabili? In Toscana in questo momento ci sono circa un'ottantina di soggetti che stanno cercando di progetti di comunità energetiche rinnovabili. Ce ne sono in totale 5 che sono già iscritte al GSE, quindi sono già costituite e iscritte al GSE. Ce ne sono 14 che sono in fase di costituzione, ce ne sono 29 tipo noi siamo appunto quel cerchietto rosso, le 16 costituite prevalentemente da enti pubblici che sono in fase, diciamo, di costituzione, 31 scusate, in fase di, diciamo, di definizione, diciamo, ci stanno pensando. Questi sono i dati di ARRR che ha fatto questo censimento. Vabbè, vi risparmio questo. A che punto siamo noi? Allora, la Camera di Commercio ha già approvato, l'autorità di sistema portuale ha già approvato, il Comune di Massa ha approvato il 28-11, il Comune di Carrara il 18-12, noi abbiamo approvato il 29-10, l'ERP ha approvato il 16-12 e oggi siete ultimi, diciamo, a approvare questo atto per partire appunto per poi andare a costituire. Prevediamo quindi la costituzione entro gennaio, l'iscrizione al GSE sempre possibilmente entro gennaio e poi un avvio dell'attività a febbraio. Vi ricordo che andranno poi assunti delle decisioni che probabilmente ritorneranno in consiglio rispetto ai tetti, agli impianti pubblici, a cosa presentiamo, cosa non presentiamo, eccetera, e che il bando della Regione Toscana uscirà a gennaio. Il 23 di dicembre la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi che sono di fatto già il bando, che sono stati pubblicati stamattina con la delibera 1600 e quindi diciamo noi siamo in linea era meglio magari qualche mese prima, però va bene anche così, probabilmente il bando scadrà a giugno dell'anno prossimo e quindi se noi avremo costituito e avremo fatto, diciamo, parte di studio di fattibilità l'abbiamo già fatta, dovremo implementare che cosa fare e quindi potremo presentarci su questo bando della Regione Toscana dedicato esplicitamente alle cerchie, a una dotazione finanziaria molto sostenuta, 20 milioni di euro per tutta la Regione Toscana. I soggetti, come avete visto, sono pochi, quindi di fatto, insomma, attualmente se ci presentiamo con questa configurazione, insomma, e presentiamo qualcosa di accettabile, diciamo, io penso che potremmo avere sicuramente successo. Questo bando non risolverà tutto perché potrà finanziare una parte.
Cioè, però cofinanziamento su questo bando qui o tutto è finanziato al
100%? No, non può essere, non può essere, perché il TIP in questo caso è compatibile, quindi il contributo che viene dalla comunità energetica rinnovabili è compatibile solo con un finanziamento pari al 40%. Però sarà possibile prevedere che se io accedo a un a una possibilità di contributo del 40%, potrei poi fare un avviso per cercare chi mi fa l'impianto sapendo che c'è il contributo, quindi avrei un ritorno maggiore rispetto a un'eventuale operazione ESCO che potrebbe essere fatta per questi impianti. Detto questo, vi ricordo che la comunità energetica però si fa per i cittadini e le imprese.
Posso farti una domanda?
Sì. Sì.
Come facciamo noi a dare gli impianti? Mi immagino che debbano essere, diventeranno della CERA.
Noi.
Allora, gli impianti sono di ciascun ente?
No, gli impianti in realtà il bando dice, e questa però è una decisione da assumere, che possono essere della CERO o possono essere anche dei soggetti
perché
partecipanti.
Perché se no mi chiedo come si fa a dare la concessione alla
CERO.
Io
direi che non è, siccome costituiamo un piccolo soggetto per ora di coordinamento, io direi che non sarebbe, poi decideranno, diciamo, gli enti principali. Io partecipo alla CER, però sono un ente derivato, quindi do il mio suggerimento. Il suggerimento è che diciamo, la CER potrebbe essere di coordinamento, ma non dovrebbe assumere gli impianti. Ognuno farà i propri impianti, magari la CER potrebbe fare il bando unico per cercare la ESCO per fare la maggior parte di questi impianti, magari col contributo che viene del 40% su alcuni di questi impianti.
No, mi spiego meglio, perché sì. Qualche anno fa c'era già anche un'altra iniziativa regionale, dovevamo già dato dei tetti e della roba, c'avevano un'associazione, non mi ricordo più come funzionava, sempre su questa roba qua. E anche lì uno degli elementi di maggiore difficoltà fu poi passare al momento realizzativo, posto che se io do una concessione siamo in competenza consiliare, poi devo fare un avviso pubblico, non siamo sì. Di fronte a... Allora, l'altra alternativa avrebbe potuto essere anche in sede di costituzione di utilizzare quello come elemento di conferimento.
No, probabilmente noi non siamo ancora nella condizione di poter dire quanti dei 130 impianti vorremmo presentare, cosa vorremmo fare, eccetera. Per cui probabilmente ci sarà una pratica di consiglio dove si deciderà questa cosa. Probabilmente dopo il bando. Nel senso che io penserei che la partecipazione al bando la potremmo fare esclusivamente dal punto di vista tecnico.
Cioè, perché l'elemento caratterizzante è che poi c'è un soggetto gestore che è diverso dal soggetto che può essere il proprietario di un concessionario.
Sì,
di...
E di fatto...
l'elemento sì. È un elemento che è assolutamente possibile, però è un elemento che merita un'attenzione assolutamente particolare, perché ora come provincia non abbiamo quel tipo di comuni hanno una dinamica molto accesa, cioè l'elemento fortissimo poi della CERA è la possibilità di fare sociali, di far potere sì. Per entrare nella CERA consumatori, quindi coloro che conferiscono il consumo possono proprio tramite lo scambio andare ad avere l'agevolazione sullo sconto in bolletta, per dire non è solo. Allora è chiaro proprio perché, come diceva, non ricordo se Camera Tarabella, noi comuni consumano con energia. Già le scuole che abbiamo fatto sono tutte con pannelli, perché col PNR sono già tutte sostenibili dal punto di vista
energetico. Quindi il maggior consumo dei comuni è la pubblica illuminazione, che è notturna quando noi l'energia elettrica la produciamo di giorno. Allora,
potere però diciamo inserire, poi troverà poi Norberto la maniera, all'interno i consumatori, consente ai comuni di fare sociale con questo tipo di percorso, quindi di poter arrivare attraverso dei criteri tramite i quali possono essere inseriti i consumatori, scelte le famiglie dei consumatori da inserire, fargli avere dei sconti in degli sconti in bolletta. Ecco, questo mi sembra una cosa che, cioè, al di là di tutto supera qualsiasi tipo di questione ed è, come posso dire, è proprio acqua che scorre rigogliosa, cioè è una cosa notevolissima, perché tutti i comuni fanno sociale con il gas, con l'energia elettrica, però un conto è pagare in denaro contante, un conto è riuscire a neutralizzare anche il costo dell'ente tramite un investimento sull'impianto e una produzione di energia elettrica autonoma. Quindi credo che questo, e te lo do Norberto, ci studieremo insieme eventualmente, credo che sia un elemento anche caratterizzante e formidabile, parlo soprattutto per i comuni più che per la provincia e ovviamente per l'ERP, certo, l'ERP ha gli inquilini, è un soggetto gestore, gli immobili dell'ERP sono immobili comunque dei comuni, non sono immobili dell'ERP, quindi la dinamica non è che si sposta. Per la provincia è differente, la provincia si presta a tutto, però non ha all'uscio questi utilizzatori, quindi, come posso dire, sicuramente può offrire spazi, può offrire... Voi sapete che l'unica incompatibilità ad oggi è con i terreni agricoli. Sui terreni agricoli c'è un NIET che è arrivato, una norma di divieto, perché tu non puoi sottrarre dei terreni alla destinazione agricola per farci il fotovoltaico. Su tutto il resto è possibile, certo. Sui tetti, perché poi anche sui tetti non è anche lì che sia una questione facile, perché se io ho dei vincoli, allora con i vincoli anche il tetto, che sembra la cosa che dà meno fastidio, finisce che dà fastidio anche il tetto. Quindi ribadisco, l'attenzione io credo che debba essere tanta e dovrà essere prestata soprattutto anche in questa direzione, di modo da poter fare uno strumento che sia il più possibile utilizzabile anche dai comuni. E quindi, come posso dire, la ricaduta diventi il motore per uno sviluppo e un ampliamento nel tempo della stessa share.
Sì, mi associo a quello che diceva il segretario generale, della, diciamo, studiare bene come poterla poi utilizzare. Però volevo due chiarimenti, premesso che... le energie rinnovabili e il green sono diciamo così, una moda e una cosa che si sta attuando ora grazie agli incentivi e grazie appunto ai fondi che diminuiscono i costi di implementazione, ma a lungo andare porterà dell'aumento generalizzato del costo dell'energia per tutti. La California con il 90% di energia rinnovabile paga la corrente, energia elettrica, più cara di tutti gli altri stati degli Stati Uniti, perché appunto la produzione intermittente, se non ha una base, è solamente una speculazione, tra virgolette, che genera un'energia rinnovabile che non va a soddisfare poi le richieste energetiche complessive. Quindi questo è un esempio tipico di azione che sarà utile per forse far risparmiare a qualche famiglia indigente o a qualche ente pubblico, però alla fine ricadrà poi nel costo totale dell'energia, perché chiaramente questa non è la strada per risolvere il problema energetico. Detto questo, la tariffa di 124 euro a megawattora è una tariffa che poi col passare degli anni avrà delle... rimane fissa oppure verrà adeguata secondo il mercato energetico? E l'altra cosa, per i 130 impianti che vengono di massima, che possono essere diciamo installati, il piano per l'installazione viene fatto complessivo oppure in base ai finanziamenti e agli eventuali incentivi, perché i fondi poi possono avere un tetto che superati i 20 milioni non ce ne sono più, quindi va a limitare la possibilità di completare gli impianti. Quindi viene fatto a stato avanzamento partendo dai primi, e gli enti e i privati che partecipano sono obbligati a pagare in solido, perché il comune di Massa ha già messo a bilancio dei soldi, 30.000 euro tanto per partire, perché inizialmente ci sarà un esborso da parte degli enti e dei privati per poi rientrare forse in 7-10 anni, 6, quelli che sono. Ma l'esborso è obbligatorio, quota parte secondo una proporzione, e l'energia che si ricava viene ripartita seguendo la stessa proporzione, chi più investe più riceve, oppure qual è la formula che viene pensata?
Posso? Mi paiono tante domande, tutte un po' trocigliate una all'altra, perché il tema è, capisco che il tema sia complesso. La prima risposta molto semplice è che le regole, sia il DM che le regole operative CACER, prevedono che nel caso della provincia di Massa Carrara, perché cambia a seconda dei territori, i 124 euro a megawattora condiviso rimangono per 20 anni, che è il periodo dell'incentivo. Quindi se un impianto viene iscritto, se un impianto viene realizzato e viene, tra virgolette, afferisce a una CER, quella CER, per tutte le volte in cui quell'impianto produce un megawatt eventualmente, o quello che sarà, se è meno diventerà meno, insomma, produce quella parte di energia elettrica che viene condivisa, la condivisione dà per 20 anni alla CER a cui afferisce l'impianto e che è registrato come, CER, come impianto di quella CER, nella logica peraltro di entrata e uscita, nel senso che io potrei aderire per 10 anni a una CER, poi non mi va più, aderisco a un'altra, perché su questo è molto rigida la direttiva RED 2 in realtà, che è quella da cui nasce poi il decreto legislativo 199. Quindi il contributo è fisso per 20 anni, un po' come i vecchi conti energia che duravano molto tempo, insomma. Poi, diciamo, partiamo dall'ultima questione, il finanziamento, cioè i 30.000 del Comune di Massa. A parte che 30.000 per 3 anni, insomma, che se poi ritornano in 10, sono 3.000 euro all'anno in 10 anni, insomma, è una cifra. Ma a parte questo, devo dire, sì, però a parte questo, quella roba lì rappresenta, tra virgolette, il worst case, cioè il caso peggiore, nel senso che se noi riusciamo a fare quegli impianti, una parte, anche solo una parte di quegli impianti, e produciamo un TIP pari a 300.000 euro l'anno, faccio l'ipotesi, una parte di questo TIP sarà il 15-20%, servirà per automantenere la fondazione. Quindi in realtà, poi noi per ora ragioniamo solo degli impianti pubblici, ma in realtà io mi augurerei che entrino in questa logica della CER, che ne so, una ventina di impianti privati, condomini, cioè in realtà noi facciamo la scatola che serve, come diceva giustamente il segretario, soprattutto per i comuni in realtà, e senza la quale questo contributo non ci sarebbe. Quindi in realtà la finalità è effettivamente, lo dico un po' contrariamente al mio interesse come ente che si occupa di sviluppo della zona industriale, diciamo, però in realtà la finalità è per combattere la povertà energetica, quindi serve diciamo in maniera abbastanza esclusiva per andare a aiutare, probabilmente con una percentuale di questo incentivo maggiore, diciamo, perché poi sarà il consiglio di indirizzo della CER che dirà su 124 euro se la condivisione è stata fatta con una famiglia con l'ISEE basso, gli diamo il 35% piuttosto che il 40%, per dire. Se la famiglia invece è ricca, gli daremo meno, insomma. Quindi se è una finalità, è prettamente sociale da questo punto di vista. Quindi questo rappresenta il caso peggiore. Poi nel caso, diciamo, medio, probabilmente dopo un anno che siamo partiti, questi soldi non dovrebbero essere più necessari come esborso di quote di tra virgolette di finanziamento a fondo di gestione della comunità energetica. Però se non lo prevedevamo oggi non si poteva adottare la pratica in consiglio, perché così come in tutti gli altri consigli dove è stata adottata, perché non puoi costituire un soggetto dicendo poi si vedrà come si fa. Siccome abbiamo detto che costa 50.000 euro all'anno come minimo, diciamo, a quel punto abbiamo suddiviso, diciamo, un po' fra tutti gli enti questa cosa. Quindi sarà il caso peggiore, insomma, diciamo. Quanti di questi impianti andranno realizzati subito? Non lo so. Devo dire che io li farei tutti subito. Nella relazione c'è anche un'analisi dei flussi finanziari che potrebbero essere generati, abbastanza grezza, però diciamo sono stato anche sugli 80 euro a megawatt, che come avete visto è realistico perché oggi stamattina è 124, quindi anche, cioè, diciamo, in realtà sono stato troppo prudenziale, mettiamola così. Anche con 80 euro a un PUN a 80 euro a megawatt, che è proprio il minimo minimo, i flussi finanziari dicono che reggerebbe fare una gara unica per affidare una ESCO, con la marginalità per la ESCO e con tutto quanto. Quello che presenteremo ora sul bando della Regione Toscana sarà quello che sarà pronto, perché in realtà più che a guidare l'intenzione della politica saranno poi gli uffici tecnici di quello che ci avremo di pronto fra qualche mese su, non so, tre impianti di Carrara, tre di Massa, uno della provincia, due dell'ERP, insomma vedremo, presenteremo quello che ci sarà, insomma quello che ci sarà di pronto. C'è anche un limite finanziario, l'insieme di quegli dei 130 impianti costa a 1000 euro a kilowatt, costa, siccome sono 5,3 megawatt di picco, costerebbe 5 milioni di euro. Potremmo presentare, l'ho letta stamattina perché è uscita stamattina, ai sensi della delibera di giunta regionale 1600, potremmo presentare impianti per 2 milioni di euro. Quindi vedremo che cosa presenteremo, insomma, faremo un incontro con gli uffici tecnici e decideremo che cosa fare. Penserei che la soluzione migliore sia quella di tanto presentare uno e mettere un punto. Poi se saranno d'accordo tutti i consigli, prima i tecnici e poi diciamo tutti i consigli anche, si potrebbe prevedere che la fondazione potrebbe fare un'azione di coordinamento per fare una gara unica per cercare una ESCO che realizza poi tutti questi impianti. Va fatta con molta attenzione perché sono cose complicate, però sì, esatto, però diciamo ci sono già degli esempi, insomma, quindi si possono seguire degli esempi, vanno messi dei cap, dei flow, cioè, bisogna stare molto, cioè, ad esempio, per dirne una, se il costo dell'energia sale molto, io non è che posso mantenere le stesse condizioni, quindi nella gara devo mettere che ci devono essere appunto dei limiti, perché se no uno guadagna troppo se fa questa cosa. Quindi diciamo che la possibilità di avere una situazione di questo genere configurata c'è, e l'hanno già fatta altri, peraltro. La provincia di Biella è uscita un mese fa con una gara per 14 milioni di euro di investimenti complessivi su 300 tetti di tutta la provincia, di 30 comuni, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, diciamo, la fondazione copierà poi da queste cose e vedremo poi come organizzare. Se non si fa la scatola, però, non si può partire. Sì. No, in realtà ogni impianto vende alla rete elettrica. Sì. Da luce al comune. L'energia che viene, quindi aiuta, diciamo, l'ente che lo fa. La ripartizione dell'incentivo avverrà o per il comune di Massa, o per il comune di Carrara, o per il comune di Montignoso, se dovesse aderire il comune di Montignoso e ci fossero degli impianti anche lì, e in questo caso sarà poi il consiglio della fondazione che deciderà come avviene questa ripartizione. Mi immagino che, insomma, tendenzialmente il TIP generato nel comune di Massa andrà ai cittadini di Massa, il TIP generato nel comune di Carrara andrà ai cittadini di Carrara, ma sono possibili anche altre soluzioni, eh? Cioè potresti anche, nel modello a cluster, potresti anche dire io considero tutto insieme e distribuiamo a quelli che sono più poveri da tutte le parti. Quindi proprio per questo motivo abbiamo scelto un soggetto giuridico che abbia una parte pubblica molto presente, perché deve essere una scelta che viene fatta dalla politica, diciamo, in questo caso, insomma. Quindi vedremo, non lo so, io non so, per me io sono un ente io faccio quello che mi dicono i miei soci, quindi sono un ente derivato da questo punto di vista. Spero di aver dato una risposta soddisfacente. Sì.
Per quanto riguarda l'impianto invece del singolo cittadino, sì, deve avere delle caratteristiche particolari. Per esempio, io ho già un impianto di 3 kW. Ecco. Potrei già far parte della CER se faccio la domanda? No. O devo, cioè...
No, perché l'impianto di 3 kW è entrato in esercizio prima, sì, mi immagino che sia in esercizio, sì, e quindi usufruisce
di 10 anni.
Esatto, usufruirà di un conto energia probabilmente. Sì. Quindi il quarto corte energia, credo, o terzo, 10 anni fa.
Non me lo ricordo.
Vabbè. In quel caso non può aderire, perché è un impianto che è entrato in esercizio prima della costituzione della CER. Quindi qui si vanno a premiare, tra virgolette, solo gli impianti nuovi. Quindi quello che è in più, diciamo.
Ma se io aggiungo dei pannelli è
se si aggiungo dei pannelli, sì.
Quindi se si aggiungo dei pannelli, kilowatt. Sì.
Questa è stata una delle FAQ, diciamo, iniziali fatte. Parrebbe, perché poi bisogna vedere, però parrebbe che si aggiungono dei pannelli, sì. Magari va tenuto spento l'impianto per un po' e poi riacceso, però diciamo tendenzialmente sì, perché è un impianto che ha una potenza registrata diversa e quindi è un altro impianto. Oppure eventualmente, come ricordavo prima nelle regole operative CACER, c'è sempre la possibilità, senza avere il contributo, come, però di mettere a disposizione di una comunità energetica rinnovabile. A quel punto la consumerà un cittadino, questo genererà un contributo che può andare a quel cittadino, a altri cittadini, quindi c'è sempre la possibilità, quello che è un po' rientrato dalla finestra, dicevo prima.
Va bene, grazie.
Prego.
Sì, speriamo che queste scamotage non la applicano tutti, se no non ha senso dire andiamo nel futuro, andiamo verso il green. È chiaro che qui con questo sistema si incentiva nuovi impianti, non impianti esistenti. Eppure io sono uno che potrei fare come ha detto la collega, dire metto un kilowatt in più, però non è questo lo scopo di questa... di queste CER che andranno in attuazione. Come che secondo me bisognerà proprio pensare poi, quando è chiaro che ora è una cosa tecnica, proprio all'accumulo, che è lì che dove si ha il vero risparmio per la collettività e per la comunità energetica. È lì si dovranno trovare dei punti dove creare proprio delle stazioni di accumulo. Per quanto riguarda la provincia, io, come sono stato favorevole che entrasse il comune di Massa, sono favorevole, come ovvio, per la provincia. Secondo me la provincia, con tutti gli stabili che ha sul territorio, potrebbe essere una di quelle che potrà avere la facoltà di produrre di più rispetto ad altri. Basti pensare ai tetti delle scuole, e lì potrebbero già andare in autosufficienza con gli impianti. Purtroppo in Italia siamo rimasti indietro sugli stabili pubblici, perché già dal primo conto energia al secondo conto energia, se ci fosse stato, io parlo all'Italia a livello generale, non faccio una questione politica, a quest'ora se si fosse dato più incentivi sugli uffici pubblici, sugli stabili pubblici, a quest'ora avremmo già degli impianti che davano delle risposte a livello economico sul territorio. Grazie. Comunque, da parte mia, poi penso anche dal collega Tarabella, non c'è problemi, sarà un voto favorevole di questo.
Sì.
La presentazione si può avere?
Eh?
La presentazione si può avere?
Sì, sì, ce l'hanno, sì, peraltro l'avevo fatta avere anche alle commissioni consigliari, quindi ce l'hanno, i consiglieri ce l'hanno. Sì, magari è utile perché ci sono anche tutti i link ai... Sì. Poi in termini generali la discussione sull'energia sarebbe estremamente interessante, però è quello che è culturale. Diciamo.
No, ma c'è dell'ideologia che evita, cioè quando hai premesso la rinnovabilità, la cosa sociale, sì. Gli SG, sì. ESG, no?
Sì.
No, GSE, l'ente,
ESG.
ESG sono delle strumenti finanziari che sono stati messi per fare, no. Già hanno avuto un crollo, sono quasi naufragati. I fondi, quei grandi fondi, hedge fund.
I parametri ESG sono parametri di valutazione delle imprese sulla base di aspetti ambientali. Aspetti di natura,
per dare un credito
e di governo dell'impresa,
sì, che allora, poi generano un accesso al credito.
Generano un accesso al credito, sì. secondo regole, sì.
Che però sì. Uno può non, diciamo, aderire e, sì. e chiedere il credito in altri modi. Quindi invece di fare comunque, tutta quella parte lì per poi dopo avere un credito, possono anche fare diversamente.
Comunque
però,
tutte le grandi imprese, compresa seguono i parametri di energia.
Ma sì, perché ideologicamente è stato dato un input in un certo senso e poi dopo, cioè, da qualche parte stanno già tornando indietro, però vabbè, questo...
Va bene, grazie, mi pare che la discussione sia stata ampia, non so se esaustiva, ma sicuramente ampia. Se c'è poi un consigliere che vogliono prendere contatti con Norberto anche, insomma, per avere ulteriori informazioni e delucidazioni, penso proprio non ci siano problemi. Noi riteniamo che questo percorso pubblico sia un percorso, come dire, che con tutti i dubbi possibili, perché qui le certezze non ce l'ha nessuno, ma certamente poter attingere a finanziamenti per poter anche mitigare le bollette di qualche disgraziato, quindi per noi è anche questo un motivo importante, e anche qualche azienda magari che può avere risparmi,
deve essere l'azienda, quindi
da parte nostra, diciamo, facciamo questo tentativo e vediamo strada facendo dove si andrà a parare. Metterei quindi in votazione il punto all'ordine del giorno, che è la fondazione di partecipazione CER Costa Puana, approvazione Costituzione. Chi è favorevole? Mi sembrerebbe all'unanimità dei presenti. Facciamo Loris Bernardi favorevole, quindi facciamo anche la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti come prima. Il punto è approvato. Grazie Norberto.
Grazie.
Grazie. Se vuoi stare ancora un pochino qui.
Io, scusate, devo abbandonare la seduta perché ho il consiglio comunale.
Va bene, ti giustifichiamo. Facciamo presto, se vuoi, proprio io penso che non ci sia discussione sul prossimo punto all'ordine del giorno, perché come dire, è una conferma di quello che era già stato fatto ed è la convenzione con la Regione Toscana per la gestione associata delle funzioni e compiti delle attività di quell'articolo 6, bis, lettera C e D della legge regionale 25/1998 mediante l'ufficio comune proroga al 31/12/2026. Cioè, non vi sto a rifare la storia,
sapete che con la legge di riordino, la legge 22, la regione toscana si è presa tutto quello che voleva prendere, compreso quello che per il titolo quinto della Costituzione passava dallo Stato alle province. Se nessuno avesse detto nulla, quindi nulla osta, il problema è che il presidente dell'allora provincia di Grosseto ha fatto ricorso, la Corte Costituzionale ha detto no, quindi quella che è la competenza diretta Stato-Province rimane, che ci è tornata in capo dopo che ci hanno portato via tutto il personale, e quindi tutto, tra l'altro un argomento ostico come quello delle bonifiche e anche come quello delle sanzioni, della gestione delle sanzioni per reati ambientali, e abbiamo dovuto ob torto collo fare un accordo, devo dire che ci ha anche aiutato la Regione in questo senso, perché saremmo stati in gravi difficoltà con la mancanza assoluta di personale, quindi la costituzione dell'ufficio unico regionale che gestiscono per conto delle province la parte relativa ai siti delle bonifiche. Quindi lo proroghiamo fino al 2026, l'avevamo già fatto fino al 31/12 del 2024, ci riprendiamo 2 anni con l'obiettivo che è quello di ricostituire gli uffici all'interno, ma questo andrebbe fatto all'interno di un chiarimento più ampio che è quello delle funzioni delle province assieme al personale, cioè la regione ci dovrebbe dare anche le risorse, così come dà per altre cose tipo la polizia provinciale, per darci anche le risorse per ricreare, ora non pretendiamoci di dire indietro il personale, perché il personale che è andato là è andato a star meglio, però costa di più. Però almeno le risorse per poterlo rimettere in moto, quindi non sarebbe male. Quindi io non credo che ci sia una discussione sul punto, se non nessuno vuole intervenire lo metto in votazione. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti, facciamo la controprova. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. È approvato, immediata eseguibilità dell'atto. Chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Bene. Termina qui il consiglio. No, ci sono le interrogazioni, interpellanze, non so se ci sono le ultime interrogazioni, interpellanze del 2024, altrimenti ce le rifacciamo nel 2025. Nessuna interrogazione, nessuna interpellanza. Grazie, allora gli auguri a tutti di buon anno. Mi raccomando, non bevete, se bevete fatevi
buon anno a tutti.
Ciao a tutti.
Eh?